Mille Voci.
In uno dei suoi famosi dialoghi, Platone racconta il tentativo degli amici e allievi di Socrate di far evadere dal carcere il maestro, ormai condannato a morte dal tribunale ateniese. Socrate non vuole però sentire ragioni e Critone, che anche dà il titolo al dialogo, disperato dichiara di essere preoccupato per la propria reputazione. Cosa penserà la gente? Che io e gli altri discepoli, pur avendo i mezzi per corrompere le guardie e farti evadere dal carcere, non abbiamo fatto nulla? Ma il maestro filosofo conforta il suo caro Critone e gli altri discepoli dicendo loro che l'opinione che vale di più è quella di chi sa, di chi è saggio. Solo dell'opinione di costui ci si deve preoccupare, solo questa vale. Buongiorno e ben ritrovati da Cristiano Castelletti a microfono, con Nicola Colotti in regia e Roberto Conti che garantisce la messa in onda del programma. Quanto conta la reputazione? Come e perché si riesce a crearla o a distruggerla? E in questa puntata di Mille Voci cercheremo di sondare le varie sfaccettature di un aspetto che ci accompagna per tutto l'arco della nostra esistenza e talvolta anche oltre. E lo faremo in compagnia di Gloria Origi, ricercatrice presso il CNRS a Parigi, esperta di epistemologia sociale e di scienze cognitive applicate alle nuove tecnologie e autrice di diversi saggi, fra cui uno dedicato proprio alla reputazione, appena pubblicato in italiano dalle edizioni della Bocconi. Innanzitutto, buongiorno, dottoressa Origi.
Buongiorno.
La prima domanda che le pongo è: che cos'è la reputazione?
Buona domanda. Che cos'è la reputazione? È la traccia sociale che ogni nostra azione, ogni nostro gesto, ogni nostra parola lascia nelle menti degli altri, come una nuvola di rappresentazione di noi stessi che ci accompagna tutta la vita. Io sono qui con lei in questo momento alla radio e parlando lascio una traccia di me che è nell'etere, nella sua mente e nella mente degli ascoltatori. Questa nuvola che io lascio è parte della mia reputazione. Quindi è come un cloud, diciamo, di noi stessi che produciamo agendo, parlando, vivendo, insomma.
Lei ha dimostrato anche attraverso questo suo saggio che la reputazione può essere oggetto di uno studio sistematico.
La reputazione è un concetto che intuitivamente abbiamo tutti in modi differenti e che però no, è stata stranamente trascurata dalla filosofia. C'è un po' di economia che parla di reputazione, c'è un po' di psicologia che parla di reputazione. Io ho cercato in questo saggio di disincantare un po' questo concetto di reputazione che sembra anche un po' vecchiotto, no? La buona reputazione, avere una buona reputazione, l'onore spiegare perché può essere, perché è così importante nelle nostre società attuali e anche cercare di trattarlo in modo sistematico. Ovviamente non sono riuscita a produrre una scienza della reputazione, se mi sarebbe piaciuto, però ho cercato di dare di questa nozione, diciamo, una spiegazione che è supportata, diciamo, dalla ricerca nelle scienze sociali.
E noi entreremo in dettaglio non solo nel suo studio ma anche nelle diverse sfaccettature di questo aspetto importante della nostra vita. Lo faremo dopo un brano iniziale e chiaramente anche il nostro pubblico è invitato a partecipare alla trasmissione. Quanto conta per voi la reputazione? Questa potrebbe essere una prima domanda. I numeri per contattarci sono questi:
0848 03 07 07, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 con dicitura rete 1. In the heart of every girl there's a woman waking up like sunlight spreads across the world. A smile for us is just enough. But in the heart of every girl there's a homespun family.
La reputazione, chi dice cosa di chi, è il titolo di un saggio appena pubblicato per la Bocconi Editore da parte di Gloria Origi, che è ricercatrice presso il CNRS a Parigi, esperta di epistemologia sociale e di scienze cognitive applicate alle nuove tecnologie. E di reputazione parliamo proprio oggi a Mille Voci. Maura, buongiorno.
Buongiorno.
Vuole intervenire subito, prego.
Sì, perché mi sento interpellata
dall'argomento. Bene.
Secondo molti in Ticino e anche nella mia famiglia, io l'ho già persa la mia buona reputazione, perché può essere anche cattiva. La mia è cattiva perché in seguito specialmente agli interventi certamente poco political correct che faccio in radio anche. Dopo devo dire che per me non lo so. Io in quell'ambito preferisco difendere le mie idee che una reputazione senza macchia. Secondo me nella società conta moltissimo ancora e vi faccio due esempi. L'esempio dei piccoli musei in Germania sui nazisti, dove tutti i nomi, specialmente nei paesini, nei paesi medi, tutti i nomi sono, come si dice, occultati da una bella striscia di non so cosa, di tipesse bianco, ecco. E un altro caso in Svizzera, che appena no, lo conoscevo ma se ne è parlato a Tom Preson, dell'Istituto Marini, istituto per bambini tenuto dalla Chiesa, dove sono successe cose indicibili, risalire ai nomi delle persone che hanno tenuto l'istituto è molto difficile. Dunque, con questo chiudo.
Grazie Maura per il suo intervento franco, come sempre, diretto e schietto. Gloria Origi, abbiamo già diversa carne al fuoco. Un commento sull'esternazione di Maura. Intanto, appunto, dichiarare buona o cattiva reputazione è già indice di un giudizio.
Ma io direi a Maura che lei non ha una cattiva reputazione, ha costruito una reputazione per esempio di politically incorrect o di persona che dice la verità e che difende le sue idee attraverso le sue azioni, attraverso le sue parole, attraverso i suoi interventi in radio. Dunque la reputazione è importante, non è un valore assoluto, è un valore posizionale, nel senso dipende chi ci guarda e dipende in che posizione ci mettiamo rispetto agli altri, c'è una relazione con gli altri, la reputazione. Questo cerco di svilupparlo nel libro, cerco un po' di modellizzarlo, insomma, in un capitolo in particolare in cui parlo proprio della della struttura quasi ontologica della reputazione. Parlo di uomo comparativo. Noi esistiamo nel momento in cui ci compariamo, ci paragoniamo agli altri, a una scala, ed evidentemente cerchiamo di posizionarci come diciamo nel marketing un prodotto, un'azienda cerca di posizionare un prodotto rispetto agli altri prodotti. Noi ci posizioniamo rispetto agli altri e Maura penso che abbia fatto una scelta di posizionamento che comporta una reputazione che per alcuni può essere vista cattiva e per altri può essere vista buona, onesta, sincera, di qualcuno che difende le sue idee. Ovviamente dipende quali sono le nostre preferenze e quali sono i nostri obiettivi, quindi io non penso che esista una buona o una cattiva reputazione, esiste una buona e una cattiva reputazione rispetto ai nostri obiettivi, nel senso possiamo riuscire a dare di noi l'immagine che volevamo dare o possiamo sbagliarci e dare un'immagine di noi che non volevamo dare, quindi il problema è più complesso. Quindi prima cosa incoraggio Maura ad andare avanti a difendere la sua reputazione di, non so, agitatrice della verità, che è una reputazione ottima per molte persone, per esempio per noi filosofi, e non interessarsi, come diceva giustamente Platone citato all'inizio, del giudizio di chi non è pertinente per giudicarci, insomma.
Benissimo, allora la prossima volta dottoressa Origi verrà qua lei a condurre Mille Voci quando Maura richiamerà.
Esattamente, esattamente.
Scherzi a parte, lo psicologo Philippe Rochat afferma che è la reputazione che ci rende umani. Ciò che ci distingue in modo più netto dalle altre specie è lo sguardo degli altri interiorizzato che ci ossessiona permanentemente. Ecco un suo commento.
Philippe Rochat, ottimo psicologo svizzero, tra l'altro, un ginevrino che adesso lavora in America, sostiene proprio che l'aspetto più distintivo della specie umana è questo continuo vedersi visto, guardare, interiorizzare lo sguardo degli altri per costruire la nostra identità. Più diciamo della razionalità, che sembra essere anche nella storia della filosofia, no? Aristotele dice l'uomo è un animale razionale. L'uomo è un animale razionale fino a un certo punto, perché può fare cose molto irrazionali, però non può evitare di prendere in conto cosa gli altri pensano di lui, o ancora più complicato, diciamo, cosa pensa che gli altri pensano di lui. Sì, anche il bambino, e Philippe Rochat è uno psicologo che ha lavorato molto sullo sviluppo cognitivo dei bambini, cognitivo e emotivo dei bambini, sulla psicologia dello sviluppo, e proprio lui mostra come certe esperienze fondative della crescita passano per la percezione di come si è visti dagli altri, come interiorizzare questo canone sociale che è costitutivo del nostro io. Non è che noi agiamo e dopo guardiamo come l'azione, che effetto ha avuto la nostra azione. L'agire è diciamo simultaneo all'essere visti agire, e quindi costituisce la nostra identità. Piano piano cresciamo come quegli animali che hanno, non so, il paguro che ha la conchiglia, cresce l'animaletto dentro e cresce la conchiglia insieme, e quindi queste due dimensioni della nostra identità, questo doppio io che cerco di cui meccanismi cerco di spiegare nel mio libro, cioè l'io diciamo razionale, che si occupa della sopravvivenza del corpo, insomma, e l'io sociale, quello che si occupa della sopravvivenza della nostra immagine, sono strutturalmente legati. Non si può pensare che ci sia un io che è vero e l'altro che è costruito, falso, fabbricato. I due io sono sempre lì, e per capire come agiamo è importante anche capire chi è il protagonista delle nostre azioni. Ogni tanto il nostro io sociale è il protagonista delle nostre azioni, quindi facciamo cose per difendere la nostra immagine, cose che potrebbero essere apparentemente irrazionali, tipo, non so, in Italia c'è stato ultimamente, qualche mese fa, un suicidio di una ragazza che aveva messo dei video diciamo abbastanza erotici online, e questi video lei li aveva spediti a suo fidanzato. Questi video hanno iniziato a circolare in modo virale sui social network, e lei ha perso il controllo della sua immagine fino a diciamo privarsi della sua stessa vita, diciamo, quindi privarsi del suo stesso io corporeo, insomma. Quindi, come si vede qui, per spiegare come questa ragazza ha agito, se ci occupiamo se abbiamo un'idea dell'io come soltanto una macchina interessata alla propria sopravvivenza, pensiamo che questa ragazza è impazzita. Invece, se integriamo questa dimensione di io sociale, questa ragazza ha voluto con quest'atto cercare di salvare il suo io sociale, la sua immagine sociale. Infatti ho visto anche dei video, perché mi avevano chiesto delle cose su questo evento drammatico in alcune trasmissioni alle quali avevo partecipato. Ho guardato i video del suo funerale, molto drammatici, e questa povera madre che dice: ridatele la sua dignità, cioè che almeno con questo atto lei abbia potuto riscattare la sua immagine. Quindi ogni tanto noi agiamo, e il protagonista di queste azioni non è il nostro io diciamo primario, ma è il nostro io sociale. Diciamo, non vorrei fare paragoni estremamente immodesti, però diciamo all'inizio del secolo scorso Freud ci dice che molte delle nostre azioni non sono guidate dal nostro io, ma dal nostro inconscio, da un io che è più basso, diciamo, più sotto alla nostra coscienza. Quello che io cerco di lanciare come possibile progetto di ricerca, non certo, non ho sviluppato una teoria altrettanto articolata come la psicanalisi, però è che alcune volte siamo guidati nella nostra azione da un io, delle nostre azioni da un io che è supra invece che infra, che è il nostro io sociale, che è quell'avatar, quella nuvola, quell'immagine, quella serie di immagini, come dire, distribuite nella società di noi, che comunque dobbiamo gestire. Dobbiamo gestire, ogni tanto è quello che guida le nostre azioni. E però le strategie, le modalità per gestirlo in modo efficiente sono ancora tutte da creare, da inventare, da studiare,
appunto,
da capire.
È quello che volevo chiedere: come si mantiene un giusto equilibrio tra l'io, quello che potremmo chiamare la nostra identità, tra virgolette il vero io, da quello che ci si costruisce come immagine riflessa attraverso gli occhi degli altri, fra cui appunto la reputazione?
Beh, prima cosa, un buon equilibrio si mantiene capendo questa specie di principio di diciamo circolo vizioso, nel senso le due entità non sono separate, si costituiscono una insieme all'altra, come dice appunto lo psicologo Philippe Rochat. Noi costruiamo la nostra identità primaria attraverso l'integrazione di questo sguardo sociale. Ovviamente ci sono contesti in cui basta adeguarsi allo sguardo sociale intorno a noi per sviluppare strategie che soddisfano lo sguardo sociale. Pensiamo alla crescita, insomma, la famiglia, effettivamente il bambino che compiace il genitore quindi il bambino conformista, diciamo, che compiace il genitore, soddisfa l'immagine che il genitore sta contribuendo a costruire di lui. Ma sappiamo tutti che questo è qualcosa che non dura, che spesso appunto, per esempio, durante l'adolescenza i bambini cercano di fare esattamente l'opposto, e per costituire proprio quell'io invece intimo in contrapposizione alle aspettative degli altri. Quindi in ogni fase della nostra vita è importante capire chi sono i nostri interlocutori, a chi noi mandiamo segnali del nostro io sociale. Quando siamo piccoli probabilmente sono i genitori o il circolo stretto, diciamo, degli affetti; quando siamo adolescenti piuttosto i pari, gli amici, la gente della... quando siamo più grandi la società come, diciamo, giudice del nostro successo, insuccesso, le professioni, eccetera. Quindi questo circolo di riconoscimento cambia, ma la capacità di posizionarsi rispetto agli altri è una ginnastica che facciamo dall'inizio, insomma, dall'inizio della nostra vita. Almeno questa è una delle ipotesi su cui lavoro nel libro e con cui ho cercato di lavorare anche con gli psicologi. Che il libro copre varie aree. Appunto, cerco di capire la reputazione sia nel suo aspetto psicologico, sia nel suo aspetto più ontologico, come dicevo, proprio che tipo di relazione è, come è strutturata, sia nei suoi aspetti epistemologici, cioè come si costruisce, quando è sbagliata, quando le regole di lettura della reputazione degli altri e di costruzione della nostra reputazione ci portano a fare errori madornali, e pensando che questo secondo io, questo io sociale, che come le dico è tutto da studiare, siamo un po' all'inizio di queste ricerche, e cercando di capire come si è studiato l'io, la soggettività, l'identità, l'uomo razionale, l'uomo economico, come tutte le strategie, diciamo, razionali sono state studiate per anni e anni dalle scienze sociali, le strategie sociali bisogna cominciare a capirle, a studiarle. Io ne ho indicate alcune, ma sono delle piste, insomma.
Poi entreremo nel dettaglio di queste due piste. C'è intanto un aggiornamento importante per la viabilità e poi riprendiamo il discorso.
Jungle, 6 days a week is way too much. I'm gonna make countryside, and go somewhere I've never been. I'll stop, kiss my blues goodbye, breathe until I soar outside my crazy nights and live a Riviera alive. I'll stop, thank you for today. I'm sure that by candlelight I'll be alright and live a Riviera alive.
Zero 0 3 0 7 0 7. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Questi canali per entrare in contatto con noi. Oggi a Mille Voci si parla di reputazione. La reputazione, chi dice cosa di chi, è un saggio appena pubblicato da Gloria Origi, che è in linea con noi da Parigi. Perché uno schiaffo fa bruciare il nostro amor proprio più della nostra guancia?
Questo è un tema, tra l'altro, un tema estremamente letterario che si ritrova in tanti romanzi, lo schiaffo alla reputazione, lo schiaffo all'onore. E la cosa che trovavo paradossale, l'argomento, insomma, che l'argomento della reputazione mi ha affascinato anche perché a certi aspetti paradossali è come un aspetto così sociale della nostra vita può ferirci così intimamente. Un'umiliazione, praticamente, uno schiaffo è un'umiliazione, è uno schiaffo a come noi pensiamo di dover essere trattati, e questo ci fa soffrire, addirittura fa reagire i nostri ormoni, fa reagire tipicamente il cortisolo, che è un ormone che ci prepara alla difesa fisica, diciamo, quindi allo scontro fisico. Quindi, diciamo, i meccanismi della reputazione, si può dire che la reputazione è una costruzione sociale, fa parte di un certo mondo in cui le interazioni sociali sono gestite in un certo modo, si può sostenere che appunto in alcuni paesi o in alcune epoche della storia la reputazione e l'onore sono state più importanti che in altri paesi o in altre epoche della storia, però c'è un aspetto anche universale, fisico, biologico, psicologico universale che fa sì che quando noi sentiamo maltrattata la nostra immagine, quell'immagine vuol dire da qualche parte fa reagire i nostri sistemi più intimi, le nostre emozioni più intime. Quindi non sottovalutiamo l'io sociale dicendo ma in fondo è una costruzione che ci mettono addosso gli altri, è un vestito in qualche modo che ci mettono addosso gli altri e in fondo la cosa importante è la nostra autenticità, perché quell'io sociale una volta che viene bistrattato, maltrattato, non considerato, umiliato, ci fa male anche dal punto fa male anche al nostro io corporeo, anche
fisicamente
al nostro io primario,
ci fa male.
Fisicamente ci fa male, proprio fisicamente, emozionalmente. E quindi, come dire, lì ritorna la questione di della profonda unità di questi due aspetti, o complementarità, ma insomma simultaneità di questi due aspetti di noi, insomma.
Nel frattempo ci ha raggiunto in studio anche il collega Nicola Colotti per riferire di messaggi dagli ascoltatori.
E ciascuno ovviamente poi interpreta il concetto di reputazione a modo proprio. Un'ascoltatrice, sottolineando che è molto importante, ricorda che vicino a casa sua c'è un ristorante che 50-60 anni fa, dice lei, cucinava cani. Ha cambiato tante gestioni, ma comunque non ci va nessuno a mangiare, a parte i turisti che non lo sanno. Quindi in questo senso, più che una reputazione, direi un'infamia. Un'altra ascoltatrice dice: la reputazione con il passare degli anni ho imparato, insomma, che non devo piacere agli altri, ma semmai a me stessa. Porto avanti le mie idee e non mi permetto di criticare o di giudicare gli altri. La via giusta nessuno lo sa, dice Gerti. E Alice aggiunge: mio padre diceva che i santi si fanno sempre e solo dopo che sono morti, quindi mettiti in pace perché non potrai mai piacere a tutti. Ciò significa che ognuno di noi avrà sempre due reputazioni, una buona per gli amici e i propri cari e una cattiva dettata da chi ci trova antipatici, ci invidia o da chi ci reputa un concorrente nella vita. Mi permetto di aggiungere, perché ascoltando quanto diceva la nostra cortese interlocutrice mi venivano dei dubbi e delle domande, proprio a fare riferimento alle differenze culturali tra i diversi paesi, visto che la nostra scrittrice è in collegamento da Parigi. In Francia magari il concetto di reputation è un po' diverso che in Germania o in America o in Svizzera. Ci sono delle differenze culturali sul concetto di reputazione?
Ma guardi, rispondo prima a lei e poi torno attraverso la risposta alle domande e ai commenti che sono stati fatti dagli ascoltatori. La reputazione è una parola del quotidiano, io cerco nel mio libro di renderla una parola più scientifica, ma sta insieme a un gruppo di concetti che si riferisce appunto ai valori simbolici come l'onore, la fama, la gloria e tanti altri. Ora, su questi concetti c'è una letteratura infinita, sia in antropologia che in storia della letteratura, e soprattutto c'è una letteratura infinita nel vero proprio senso, nel vero senso della parola, nel senso che forse la perdita o dell'onore o la ricerca dell'onore è stato uno dei più grandi temi letterari della storia della cultura, insomma. Pensiamo a Omero e Achille e Ulisse che partono per la guerra di Troia perché il loro nome sia ricordato, e avevano ragione, perché ci ricordiamo ancora oggi del loro nome dai posteri, insomma, no? Quindi sono temi che hanno una grande variabilità culturale. Se vuole, c'è uno schema classico di interpretazione della modernità in cui si sostiene che questi valori simbolici, l'onore, la gloria, la reputazione, eccetera, vengono nella modernità, quindi diciamo tra il 6 e tra nel 600 più o meno, tra il 5 e il 600, messi da parte per un nuovo valore che diventa il valore dominante delle società mercantili, liberali e moderne, che è l'interesse. Cioè, da una parte la reputazione e l'onore come valori della società antica e dall'altra parte l'interesse come misura che può essere data, diciamo, dell'azione di tutti gli uomini. Tutti gli uomini agiscono per il loro interesse, nel senso che cercare di massimizzare i loro benefici al costo minimo, e questa nuova, diciamo, intuizione sulla natura umana fa perdere, diciamo, di valore tutti i valori cosiddetti simbolici. Quello che dico io, ma non sono certo la sola, è che in realtà questa dimensione simbolica esiste ancora fortemente nella nostra società ed è diventata drammaticamente importante in società altamente connesse come la nostra, in cui, diciamo, il valore delle nostre azioni è continuamente messo alla prova dello sguardo degli altri e di come gli altri poi elaborano le nostre azioni, le nostre frasi, quello che diciamo, eccetera. Quindi questa densità relazionale ha riproposto proprio in primo piano la questione della reputazione, non solo. Quello che lei dice sicuramente è vero, diciamo, esistono società dell'onore in cui l'onore è la variabile strutturante dei rapporti sociali, e perdere l'onore, perdere tutto. C'è una grande disparità, diciamo, questo in tutte le società, tra onore e reputazione, disparità di genere. L'onore è un valore maschile, nel senso l'onore si può ottenere con delle azioni, la reputazione è tipicamente femminile, la reputazione non si può che perderla, una donna non può che perdere la reputazione, diciamo, nelle società tradizionali non la può guadagnare, un uomo invece può guadagnare, quindi c'è questo, e ci sono società che sono tipicamente più basate sull'onore, società del sud, il Giappone per esempio, altre società che si basano molto più sulla comparazione rispetto a società più basate sull'interesse come il Nord America, il Nord Europa, eccetera. Quindi si possono fare sicuramente tantissime distinzioni culturali. Nel mio approccio cerco una teoria più, diciamo, generale del meccanismo, cerco di capire il meccanismo che c'è sotto, quindi nonostante citi le differenze culturali le trascuro un po', non sono al centro del mio lavoro, però cerco di capire i meccanismi, anche quei meccanismi che sono stati messi, diciamo, in luce da alcune dei commenti ricevuti per me attraverso i messaggi o WhatsApp, tipo la persona che parla del ristorante. Questo è molto interessante, c'è una strana logica della temporalità delle reputazioni. Ci sono cattive reputazioni che si cancellano in fretta e altre cattive reputazioni che restano come un'infamia, giustamente come una macchia, come una lettera scarlatta, e sono difficilissime da rimediare. Alcune che sono reputazioni che si creano velocemente e che si distruggono velocemente, altre che invece si mantengono nonostante scandali, nonostante rumori, eccetera. Tutte queste, diciamo, capricci della reputazione, di come si costruisce e come si distrugge, sono parte dell'analisi del libro. Insomma, io cerco di spiegare alcune, per esempio il rapporto tra tempo e reputazione.
Fa pensare al diritto all'oblio di cui si parlava tempo fa con Google, no?
Sì, esattamente. E dunque, quindi sono dimensioni che cerco di analizzare, con però alcuni principi che sono molto intuitivi e che conosciamo tutti. Per esempio, una reputazione difficile è molto più difficile da costruire che da distruggere, visto che la reputazione è nelle mani degli altri, insomma, nel senso è molto più facile rovinare una reputazione che costruire una buona reputazione.
Alcuni esempi pratici che lei sviluppa anche poi dato il suo osservatorio parigino possono essere quello legato alla politica e quello legato all'economia. Se pensiamo adesso alle presidenziali in Francia, gli esempi sono abbastanza noti.
Ma certamente ci sono scandali reputazionali di vario tipo, come dire, anche lì il politico oggi è sotto osservatorio continuo, insomma, è molto più esposto, prima cosa mediaticamente, è sotto osservatorio continuo per la, diciamo, l'onestà dei suoi comportamenti. Pensiamo in questi giorni, insomma, in questi mesi, a François Fillon, il candidato della destra francese, che si ritrova travolto in scandali che possono compromettere, diciamo, la sua credibilità e quindi la sua potenzialità di essere eletto, insomma. Sulla politica, però, mi permetterei di essere lievemente cinica, cioè, nel senso che io non credo che Fillon, cioè io penso che Fillon abbia sbagliato strategia, nel senso che si è presentato come un candidato probo, insomma, e questo fa sì che la sua reputazione non potesse che essere abbassata. Facciamo un esempio americano recente: Trump non si è mai presentato come un candidato probo, si è sempre presentato un po' come un mascalzone che diceva la verità rispetto invece a un'elite di ipocriti quindi quando è stato travolto da scandali anche lui, insomma, proprio prima delle elezioni, mi ero detta, così pensando tra me e me, che questi scandali non l'avrebbero rovinato più di tanto, perché presentandosi come un uomo senza reputazione in fondo non poteva perdere. Fillon invece, presentandosi come una persona morale, religiosa, eccetera, ovviamente rischiava, ogni volta che noi così segnaliamo una buona reputazione su certi valori, se poi quei valori non li rispettiamo, ovviamente siamo fragili, insomma. Però la politica è un'attività di sfiducia, in realtà, se volete, il voto, il potere che hanno i cittadini sui politici, è quello che noi abbiamo come potere, è sfiduciare i nostri governi. Siamo in democrazia perché noi abbiamo il diritto di ogni 5, 4, 7 anni, a seconda del paese, di dire non mi va più questa persona, ne vogliamo un'altra. Quindi la politica non è un'attività che si basa sulla fiducia. Questo è molto sbagliato. Io penso che adesso si insista sul fatto che la politica è basata, i politici possono benissimo agire per interesse eccetera, ma il cittadino ha un meccanismo di sfiducia. Non abbiamo lo stesso, invece l'economia è un'attività basata sulla fiducia. Io mi devo fidare che la macchina funzioni, mi devo fidare di non essere avvelenata quando apro una scatoletta di carne in scatola. E quindi l'economia è più fragile agli scandali reputazionali della politica, e difatti esistono ormai degli imperi economici costruiti sulla reputazione, i reputation manager, proprio di società che aiutano le imprese a per esempio riparare gli scandali reputazionali con varie strategie, insomma, che possono essere di vario tipo. Per esempio, nel caso di una compagnia che fa un prodotto fatto male, prendiamo Volkswagen, l'anno scorso, 2 anni fa, Volkswagen viene travolta da uno scandalo reputazionale incredibile, nel senso che si scopre che truccavano, diciamo, i sistemi di monitoraggio del livello di inquinamento delle macchine, quindi veramente non solo non uno scandalo di incompetenza, ma veramente uno scandalo di disonestà, insomma. E nel 2016 Volkswagen è il primo venditore di macchine mondiale, quindi insomma ha una ripresa favolosa, quindi la punizione reputazionale in realtà è modesta, insomma. Perché? Perché lì Volkswagen sviluppa una strategia che è tipicamente non ripetere troppo il fatto, non scusarsi troppo, anche dire non cercare di difendersi troppo, perché difendersi troppo vuol dire ripetere il fatto e quindi continuare a riprodurlo, a sottolinearlo. Cambia strategia. Volkswagen dice: noi siamo il primo gruppo in termini di numero di salariati in Germania, siamo legati alle nostre terre, sviluppo una strategia di tipo differente, non sull'onestà ma sull'attaccamento al territorio, non sulla solidarietà, ma sulla competenza, per esempio. Quindi riesce.
E come Volkswagen, anche altre marche comunque.
Certo.
Ritorniamo a parlare dopo un brano musicale. E 49, ritroviamo Gloria Origi, autrice di La reputazione, chi dice cosa di chi, con cui stiamo dibattendo di questo argomento. Davvero tanti sono i messaggi che sono arrivati, ne leggo uno. La reputazione è strettamente correlata al pre, tra parentesi, giudizio. Un tempo mi dava più preoccupazioni, oggi credo che il giudizio nei confronti degli altri e delle loro scelte o modi di essere sia una scatola di proiezioni nostre che contiene le nostre insicurezze e debolezze. Per questo motivo cerco anche di evitare il giudizio verso il prossimo, perché mi rendo conto che è un mio problema. Quando si raggiunge questo traguardo si è liberi. E Nicola Colotti riporta.
È bello perché questi messaggi mettono in risalto la dialettica, perché c'è chi ha la percezione verso l'altro, verso gli altri, chi invece ce l'ha verso se stessi. Come per esempio verso se stesso, come Carlotta, che dice: la mia reputazione è solo mia, nel senso che io non me ne devo mai vergognare. A questo punto l'opinione in merito da parte degli altri non mi interessa e non mi importa, anche se gli apprezzamenti manifesti, anche quelli non verbali, li gradisco sempre, ma questi fanno parte delle conseguenze della mia buona reputazione. È interessante questo messaggio, perché in fondo Carlotta dice: è come se la reputazione alla fine non avesse nessuna importanza, ma è vero che dobbiamo chiarire se è un elemento oggettivo o soggettivo. Sentiamo cosa ne dice la nostra interlocutrice.
Ma guardi, trovo questi messaggi molto interessanti e penso che tutti abbiamo avuto esperienze di giudizi su di noi che non ci sono piaciuti o a cui abbiamo fatto troppa attenzione e sbagliando, perché in realtà era meglio procedere per la nostra strada. Ma quello che voglio dire a questi ascoltatori, io non sto parlando di buona reputazione, io sto parlando di reputazione come una forma di esistenza sociale. Io penso che la dimensione sociale della nostra esistenza non la possiamo negare anche quando ci comportiamo in modo estremamente libero e estremamente indipendente dai giudizi degli altri. Anche in quel caso abbiamo un'immagine da difendere almeno ai nostri occhi. Siamo comunque dentro uno specchio, abbiamo un'immagine da difendere ai nostri occhi che ci dirà: seguo il mio sguardo o seguo lo sguardo degli altri? E questa dimensione del sé sul sé, questa retroazione delle nostre azioni su noi stessi e sugli altri, che io cerco di sottolineare. In questo cerco di sviluppare un concetto più nuovo di reputazione, che è una parola vecchiotta e che appunto può sembrare semplicemente riferirsi al fatto che la gente deve avere una buona reputazione rispetto a una comunità, eccetera. Cerco di far capire che anche quando siamo in dialogo con noi stessi c'è un coro immaginario che ci sta guardando, insomma, che questo sguardo degli altri in qualche modo da qualche parte c'è. E ovviamente io, uno dei protagonisti del letterari del libro, il libro fa molti riferimenti alla letteratura, la letteratura è veramente un ambito in cui la reputazione è stata trattata in tutti i modi, insomma, è Il grande Gatsby, un libro di Fitzgerald bellissimo, il quale in fondo ha una reputazione estremamente complicata, sulforosa, non si capisce da dove venga, non si capisce da dove vengano i suoi soldi, non si capisce cosa abbia fatto nella vita, ma lui, come dice Fitzgerald, resta fedele al sogno che ha di se stesso. Allora, quel sogno che ha di se stesso Gatsby, questo suo ideale di sé, è in fondo un ideale personale, ma è una proiezione di come vorrebbe essere visto. Ora, la maggior parte di noi cerca nella vita di mandare agli altri un'immagine di come vorremmo essere percepiti, su quali qualità vorremmo essere giudicati. E spesso non ci riusciamo, spesso quello che ci viene rimandato dagli altri è qualcosa di frainteso, non capito, e questo ci delude terribilmente, insomma. E un altro concetto che esiste in questo gruppo di valori simbolici, che è la gloria o il trionfo, che è anche un concetto estremamente ricco, rappresentato nell'arte, eccetera. Il trionfo è proprio quel momento magico che succede raramente nella vita, in cui finalmente ci vediamo visti dagli altri come volevamo essere visti, ci siamo riconosciuti dagli altri finalmente, infine, per quello che volevamo che gli altri vedessero di noi. Questo è raro, succede ogni tanto nell'amore, in momenti di vera soddisfazione, che le nostre azioni sono viste come con il valore che noi veramente gli diamo, però purtroppo è raro, e molti invece dei nostri gesti sociali sono fraintesi. Allora li capisco, la difesa dei vostri ascoltatori che dicono: no, ma allora io preferisco ritirarmi e non occuparmi di quello che dicono gli altri.
Questo in fondo quello che ci fa soffrire di più, cioè il mancato riconoscimento di quello che noi pensiamo di noi stessi, del nostro valore.
Esattamente, quindi è anche lì l'io sociale che è in gioco, il mancato di riconoscimento di quello che noi vogliamo far vedere agli altri di noi.
Abbiamo ancora solo un paio di minuti per ancora rispondere a un paio di domande. Perché diamo così tanto peso alla nostra reputazione e perché soprattutto ci fidiamo degli altri, dello sguardo degli altri e addirittura talvolta anche degli esperti?
Perché la reputazione appunto si infiltra in tutte le dimensioni della nostra esistenza, della strutturazione della nostra identità. Senza questo continuo meccanismo di retroazione, come sa, nei concerti c'è bisogno, quando un cantante canta, ha bisogno anche di avere degli altoparlanti che gli rimandano la sua voce. Senza questo rimando cantiamo stonati, non sappiamo dove stiamo andando, quindi è come un continuo feedback su di noi che ci tiene dritti, insomma, che ci fa anche capire la nostra natura e la nostra strada. Quindi ne diamo importanza, perché è come avere un continuo modo di una specie di sistema di autovalutazione rapido in cui vediamo l'effetto che facciamo sugli altri. E questo ci serve incredibilmente, in modo profondissimo, per orientare le nostre azioni. Quindi è molto difficile farne a meno. Anche l'eremita che si mette in cima alla montagna non ne fa a meno, si mette a distanza perché quello sguardo lo mette a una certa distanza. Quindi anche l'eremita nel suo gesto, raddrizza il tiro rispetto agli altri. Quindi non ne possiamo fare a meno. E perché ci fidiamo degli altri? Perché non abbiamo nient'altro, insomma, che gli altri per darci questo. Non c'è una misura, non c'è più poi nelle società contemporanee un canone universale, un insieme di comandamenti o di leggi che ci dice dove stiamo andando. Quindi il feedback degli altri, diciamo, è la norma, la più quotidiana alla quale ci possiamo appoggiare per dare senso alle nostre azioni.
Grazie mille Gloria Origi, lo ribadisco e lo ricordo.
Grazie a voi.
Autrice di La reputazione, chi dice cosa di chi, tanto ancora sarebbe da discutere, di sicuro il suo libro offre nuove prospettive anche per capire meglio noi stessi e la società nella quale ci muoviamo. Mille voci termina qui, da Cristiano Castelletti a microfono è tutto, un cordiale saluto e un augurio di buon proseguimento in compagnia dei programmi di Rete 1.